Zanzara con Alessandro Milan.
Sono le 18:40 minuti, cari ascoltatori, mi dovete beccare anche questa settimana. Va così: 800 24 00 24, per telefonare in diretta, gli sms al 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it. Nell'attesa che Giuseppe Cruciani scenda dallo yacht di Briatore, i titoli del TG2.
Stop del governo ad alcuni senatori PDL che avevano presentato un emendamento alla manovra per riaprire il condono edilizio. Non sosterremo nessuna sanatoria, dicono da Palazzo Chigi. Illeciti nei rimborsi elettorali per le europee del 2004, il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro, indagato per truffa, ma lui ribatte: tutto in regola, accuse già archiviate. Inchiesta G8, il Cardinal Sepe scrive una lettera alla città di Napoli e dice: ho agito nella massima trasparenza, la Segreteria di Stato ha sempre approvato i bilanci di propaganda fide. Lippi cerca di dare coraggio alla squadra, basta avere terrore, da valutare le condizioni di Pirlo. Intanto il Portogallo travolge la Corea del Nord, vince per 7-0.
La Corea del Nord, studio aperto.
Maturità al via domattina col tema di italiano per 500.000 ragazzi. Queste sono le ore dell'ultimo ripasso del Toto Tracce. Gettonatissimi Pascoli, l'ambiente e i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma attenti alle bufale via web. La Procura di Roma indaga Antonio Di Pietro per truffa. I magistrati gli contestano presunti illeciti sui rimborsi elettorali. Lui si difende: tutto in regola. Altre procure hanno già chiesto l'archiviazione. Trombe d'aria, inondazioni, frane e neve in montagna. Benvenuti nell'estate 2010. In Italia si moltiplicano i fenomeni meteo estremi e per il caldo si dovrà attendere luglio. Ora c'è l'annuncio ufficiale della Procura: 18 persone sotto inchiesta per la strage alla stazione di Viareggio. Un anno fa un carro merci carico di GPL deragliò e fece scoppiare l'inferno, 32 le vittime. Auguri William, il principe compie 28 anni, l'età giusta per sposarsi, aveva detto lui tempo fa. Ora c'è un indizio, la fidanzata Kate
trasloca William, vabbè, poi parleremo anche di condono edilizio, perché c'è stato uno spettacolare intervento in Focus Economia del relatore che ha fatto l'emendamento e poi ve lo faremo risentire. È intervenuto da Sebastiano Barisoni, ha detto: no, ma lo ritiriamo subito l'emendamento. In realtà ho firmato, ma non ho capito che cosa stavo firmando. Il Senato di Pulcinella. Vabbè, allora, nel fine settimana ha riscosso e ha fatto molto scalpore l'intervento all'assemblea del PD di Fabrizio Gifuni, attore. Forse qualcuno lo conosce perché ha dato il volto anche a Basaglia nella fiction su Basaglia, fiction bellissima, peraltro. Per esempio, Gifuni ha parlato con toni e colori tetri del nostro paese.
Tutti capiamo un po' meglio cosa voleva dire Pasolini quando parlava da solo nel deserto e quando diceva che l'uso strumentale della televisione sarebbe stata la clava del nuovo potere fascista, che sarebbe stato molto più violento e totalitario di quello che questo paese ha conosciuto durante il ventennio, perché non ci sono più divise da buffoni da indossare, ma quelle divise da buffoni si potevano togliere alla sera, mentre le divise messe nell'anima non si tolgono più.
Le divise nell'anima non si tolgono più, dunque peggio del fascismo di allora, quando le divise si potevano togliere. E poi ha scatenato un dibattito, un'espressione usata dallo stesso Gifuni per rivolgersi alla platea.
Frustrazione perché sono stufo di dovermi ritrovare in piazza per fare battaglie di presidio per difendere gli ennesimi tagli alla cultura. Vedete, compagni e compagne, era tanto tempo che volevo dire questa cosa. Questi tagli alla cultura sono i più odiosi, i più incommentabili tagli che siano stati mai fatti.
L'espressione era questa: compagne e compagni, e ha scatenato un dibattito con all'interno del PD anche chi si è ribellato a dire: non siamo più il partito dei compagni, non ci possiamo più chiamare compagni e compagni. Ivan Scalfarotto, buonasera.
Buonasera a voi.
È vicepresidente del Partito Democratico. Allora siamo con Ivan Scalfarotto, vicepresidente del Partito Democratico. Scalfarotto, guarda, Enrico Letta, stridente l'esordio del Digifuni, compagni e compagni, giovani del PD, alcuni giovani del PD, caro segretario, siamo giovani nel senso politico anagrafico, vorremmo che la nostra tradizione non fosse quella dei compagni. Il senatore Dubaldo, non siamo il partito dei compagni, facciamo a meno di Gifuni. Bindi chiede scusa, il presidente Bindi vuole chiedere scusa a Gifuni, preso di mira da alcuni giovani e meno giovani del PD. Che dobbiamo fare? Riaprire un dibattito su compagni e compagne? Lei come, da che parte sta?
Io sto dalla parte di uno che la parola compagno e compagna non la dice molto, ma gli piace tantissimo. Io non ho nessun problema a dire, peraltro, che l'intervento di Fabrizio Gifuni è stato un intervento intensissimo, bello, pieno di idee, pieno di ragionamenti, pieno di cuore. Io non ho trovato che abbia raccontato un'Italia tetra. Penso che abbia chiamato le cose un po' con il loro nome, senza averne paura, ed è bello che una persona che fa spettacolo, che si occupa d'altro, che fa cultura in un altro modo, non fa politica, sia voluta venire a parlare.
Cioè, a dire siamo al fascismo, o peggio di quel fascismo, perché allora le divise si potevano togliere, ora sono nell'animo nostro.
Guardi, io ogni volta che accendo la televisione italiana e mi accorgo di come vengono trattate le donne in questo paese, ho veramente dei seri problemi a riconoscermi in quello che vedo, e penso che l'Italia sia molto meglio della sua televisione. Ma detto questo, io penso che noi non dobbiamo tanto discutere di parole, di etichette, di nomi e di simboli come di tanto in tanto succede, perché riflettevo che in altri paesi si rispettano tradizioni millenarie, centenarie, riti democratici antichissimi, eppure la democrazia si sa rinnovare tantissimo.
Sì.
Il Partito Democratico Americano, il partito più vecchio del mondo, è stato fondato nel 1792 e ha tirato fuori Barack Obama. Noi cambiamo nome ogni 5 anni e abbiamo sempre la stessa classe dirigente.
Per esempio? Cioè, è vero che lei ha detto il vero vecchio avere D'Alema e Marini ancora dirigenti?
Beh, sì, non tanto dirigenti, quanto a prendere le decisioni fondamentali per il partito. Ecco, ripeto,
e che dobbiamo fare? Dobbiamo rottamarli?
I conservatori sono riusciti a inventarsi David Cameron, per esempio, che fa il primo ministro, i democristiani tedeschi, Angela Merkel, che era una donna che è cresciuta nell'Europa, nella Germania dell'Est. Noi abbiamo ancora la stessa medesima classe dirigente, che è quella che andava a Cuba coi pionieri, oppure che faceva il segretario confederale, per esempio.
E quelli che si chiamavano compagni, poi?
Sì, ma infatti io, ripeto, non ne faccio una questione nominalistica. Io penso che la parola compagni in Italia sia una parola che va assolutamente rispettata per la sua storia, perché appunto ci ha tirato fuori insieme dalle forze democratiche, i compagni ci hanno tirato fuori da una brutta situazione.
Senta, però,
alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Non è che inizierà un dibattito su questo all'interno del PD, cioè ci sono problemi un po' più seri, no?
Spero proprio di no. Io penso che quello che noi dobbiamo avere in testa è quello di riuscire a leggere finalmente questo paese con occhi contemporanei, e cioè provare a dare delle risposte, per esempio, alle tantissime persone che lavorano con partita IVA non essendo partita IVA. Allora mi piacerebbe sentire un'idea del mercato del lavoro che parli di tutte quelle persone che fanno i lavoratori dipendenti e non sono lavoratori dipendenti.
Per esempio, a proposito di lavoro, mi dica che ne pensa di Pomigliano, perché io non ho ancora ben capito, per esempio, Bersani che ne pensa. Ho sentito Veltroni fare intervistato, ma Bersani su Pomigliano lei che ne pensa? Dovrebbero firmare?
Penso che noi dobbiamo riguardare al mondo del lavoro in modo serio e moderno, renderci conto che la globalizzazione, ahimè, comporta dei danni. Comporta però anche la possibilità di poter provare a fare buona economia e buoni affari nel nostro paese. Bisogna guardare al mondo dell'economia, secondo me, non in un'ottica di contrapposizione, ma considerando che una Fiat che funziona bene fa la fortuna dei suoi azionisti, ma fa anche la fortuna dei suoi operai. Questo è il mio pensiero. Dopodiché mi rendo conto che in un sistema del lavoro difficile e bloccato come il nostro, finisce che abbiamo appunto persone che hanno contratti di lavoro a tempo indeterminato, che hanno certe garanzie, persone che non hanno nessun tipo di garanzia, e noi ci culliamo nell'illusione che in questo paese tutti abbiano delle garanzie, cosa che non è vera.
Senta Scalfarotto, lei prima ha parlato delle donne, no? Di come le donne vengono trattate quando accende la TV. Lei poi ha uno sguardo molto europeo, viaggia anche molto all'estero. Ha sentito che in Finlandia hanno fatto una premier donna di 40 anni.
ma è una cosa normale, cioè guardi che una
come, normale,
guarda...
come normale? È normale in Finlandia,
no,
forse
no,
è normale.
Ma guardi che David Cameron è del 66, io sono del 65 e faccio il giovane del PD,
ma non fa mica il premier,
bellamente il primo no, ma guardi che questo è il cioè, nel mondo normale una persona di 40 anni è nel fiore della sua vita, può prendersi delle grandi responsabilità. In Italia a 40 anni sei un ragazzino, ma questo è un grande problema per l'intero paese, perché poi se noi per esempio non riusciamo a fare leggi di cui avremmo bisogno in tutti i settori, dalla ricerca all'università, ai diritti civili e quant'altro, è perché purtroppo chi vive il proprio tempo non ha posizioni di responsabilità in questo paese.
Senta, notizie degli ultimi minuti. Vabbè, Fini, a lei spaventa la Lega? Perché Fini poco fa ha detto che divide, insomma, c'è stata ieri Pontida, no? Dopo sentiremo qualche proclama solito, un po' secessione, ma anche il modo colorito dei leghisti. A lei spaventa, cioè preoccupa davvero questa idea della Lega, oppure parlano così al popolo ma poi hanno anche un ruolo di potere diverso?
Diciamo che da quando la Lega al governo gli enti locali sono stati mazzolati come non mai. Loro parlano molto di decentramento e di federalismo, ma la verità è che a parte che stanno benissimo a Roma e lottizzano la RAI e gli aeroporti come fanno tutti la peggiore partitocrazia.
Ah, dice.
Ma guardi che i comuni sono alla canna del gas da quando la Lega è al governo, cioè loro parlano di federalismo, ma poi federalismo lo fanno coi fichi secchi. D'altro canto non riesco però a non notare che dagli anni 30 non si vedeva una forza politica in Europa i cui esponenti mettono sulla giacca, sul bavero o sulla manica della giacca o nel taschino i simboli di partito.
Dagli anni 30 anche lei cade come Gifuni?
Lei si ricorda un altro partito politico che aveva
che poi scusi, dagli anni 30 che vuol dire? Il fascismo o il nazismo?
Perché in Germania andava molto la giacca con la svastica sulla manica.
Cioè i leghisti come i nazisti?
No, io non ho detto questo, ho detto che dagli anni 30 non si vedevano simboli di partito messi sugli abiti civili. Io ho visto la senatrice Mauro, vicepresidente del Senato, presiedere il Senato della Repubblica con un grosso coso verde sulla giacca. Io penso che se stai nel Senato della Repubblica presiedi in nome del nostro tricolore.
Lì a Pontida, è
ma
una...
io guardi, penso, appunto, tornavo ai riti millenari delle grandi democrazie. Nelle grandi democrazie, sa che c'è la bella cosa delle grandi democrazie mature? Che si può essere molto molto in disaccordo sui contenuti, ma nessuno prende mai a calci le istituzioni comuni, perché a prendere a botte i pilastri della casa il tetto cade sulla testa di tutti, ed è questo quello che la Lega non capisce.
Senta, altra notizia del pomeriggio: Di Pietro è indagato per una truffa di presunti rimborsi elettorali alle europee, a vicenda che sono state archiviate in altre procure, ma ora indaga anche Roma. Di Pietro indagato, insomma, fa notizia, lui che...
è già successo in passato.
Sì,
mi pare.
Certo, però voglio dire, lui che per la legalità...
Mi pare che sia una cosa nuovissima, in passato è successo, mi pare che in passato ne sia sempre venuto fuori pulito, spero che per lui che ne venga fuori pulito, e se non ne viene fuori pulito mi auguro che tragga le conseguenze comportandosi come tutti auspichiamo si comportino i politici, cioè... lasciando il proprio posto.
Senta, però questa cosa il paragone non è che l'ha paragonata ai nazisti, però dice dagli anni 30 che non vedevo questi simboli.
Io ho posto una domanda a lei. Lei mi sa fare un altro esempio di una forza politica che dagli anni 30 in Europa mette sugli abiti civili dei simboli di partito?
Dicono, per esempio, qualcuno dice i garofani rossi
non è che Craxi si presentasse col garofano rosso in ogni momento, in ogni circostanza in Parlamento. Cioè, ripeto, l'uso disinvolto dei termini Padania, secessione, abbiamo le pistole, a Bergamo abbiamo 300.000, che cos'erano, carabine, baionette, insomma, sono cose che francamente sono più da Repubblica delle Banane che da una delle grandi potenze del mondo. Le grandi potenze del mondo, gli statisti rispettano lo Stato che gestiscono, perché è il loro mestiere, altrimenti è una contraddizione in termini, dimostrazione di dilettantismo, di pressappochismo o di una grande furbizia, ma con la furbizia non si fa bene al paese. Sai, io sarò un romantico, ma penso che alla fine i politici abbiano anche come obiettivo quello di perseguire il bene comune. Il bene comune è di casa a Bergamo come a Caltanissetta in questo paese, e la Lega questo non lo ricorda. Credo che su questo non ci possa essere discussione.
Allora, compagno Scalfarotto, grazie, buona
grazie
serata.
Grazie a lei. Sono in Russia tanto tempo.
No, ma infatti non si offende, no?
No, la posso anche salutare in russo se vuole.
Vabbè.
Da Svidania,
Scalfarotto.
La zanzara.
Raúl Meirelles, Simão, Hugo Almeida, Thiago, Edson, Cristiano Ronaldo. Portogallo, Corea del Nord, 7-0. Per favore, non dite niente. Il TG3.
Il cardinale Sepe è indagato per corruzione e replica alle accuse. Tutto trasparente. Ora saranno i magistrati di Perugia a interrogarlo. La manovra, spuntano emendamenti PDL sul condono, subito smentiti, l'opposizione è una vergogna, fini alla Lega, basta con la Padania. Napolitano, la priorità è la manovra da varare entro luglio, non distrarsi su altre materie che creano tensioni politiche. Vigilia di attesa a Pomigliano, domani il referendum sull'accordo con la Fiat, a Termini Imerese sciopero contro le dichiarazioni di Marchionne. Il leader dell'Italia dei Valori Di Pietro, indagato per truffa sui rimborsi elettorali delle europee del 2004, l'ex PM replica tutto in regola. Sono 18 le persone indagate per la strage ferroviaria di Viareggio, ma l'indagine della Procura di Lucca prosegue. Dopo il deludente pareggio con la Nuova Zelanda, il CT carica i suoi, battiamo la Slovacchia, goleada del Portogallo 7-0 alla Corea del Nord.
Eh già, goleada del Portogallo, Sky TG24.
Manovra al Senato, il governo boccia le ipotesi di condono fiscale ed edilizio.
Napolitano, monito a tutte le forze politiche per l'approvazione in tempi brevi.
Parla il cardinal Sepe, perdono chi ha voluto colpirmi dentro e fuori il Vaticano.
Rimborsi elettorali illeciti, Di Pietro indagato, commenta, accuse già archiviate.
Pomigliano, domani il referendum, la Fiat vuole almeno il 70% di sì.
Viareggio, 18 indagati per il rogo in cui morirono 32 persone.
Auto finisce fuori strada e precipita in un canale nel veneziano, 5 morti.
Maturità, il ministero boccia le tracce circolate su internet, non sono quelle giuste.
La maturità, tra l'altro, vi ricordo alle 21, poi Federico Taddia, la notte prima degli esami, vi terrà compagnia, cari studenti, domani c'è la maturità. Allora, domenica, ieri, è stato il ventennale di Pontida. Pontida, il raduno della Lega, si sono dette tante cose, vabbè dai, ne abbiamo raccolte qualcuna in un nostro piccolo blob.
Roma, ladrona, la Lega, non perdona.
Federalismo sta nel tenerci un po' dei nostri soldi, sta nel mandare a casa, a calci nel sedere, gli amministratori del sud.
Un'immigrazione che sta andando a far deperire in modo degradante una città che era godereccia come Bologna.
La Padania non deve essere schiava di Roma, ma neppure schiava dell'Europa dei burocrati.
Noi dobbiamo tutelare gli ambulanti padani. Basta con questi cinesi che invadono i nostri mercati rionali.
Noi crediamo alle liste di collocamento differenziate. Prima vengono i nostri cittadini e poi quelli del resto del mondo.
L'inno della Lega, l'inno della Padania per noi è uno solo, è il pensiero.
Eccolo qua, il va pensiero, e poi anche uno scoppiettante Roberto Calderoli che spiega: io perché non mi fido del palazzo, ho segato le leggi.
Una toccatina siamo riusciti a dargliela a tutti, il capo ogni tanto mi dice non esagerare a tagliare perché magari tagli tu anche delle cose buone. Ogni tanto qualche ramo l'ho segato che era verde, vabbè, lo ritireremo su. Ma in questo paese non segava niente nessuno e io sono partito con le mie 375.000 leggi e quelle lì non le risuscita più nessuno. Per il semplice fatto che non fidandomi del palazzo togli di giorno e loro rimettono di notte. Io me le sono bruciate, così non se ne parla più.
La Padania non esiste. Questa è la frase di poco fa del presidente della Camera Fini, che, attenzione, in un convegno ha detto: o si è italiani o non si ha altra identità che non sia assolutamente localizzata. La Padania è semplicemente una felice invenzione propagandistico lessicale, un neologismo, perché tra Cadore e Tiguglio non c'è assolutamente nulla in comune. Un Fini che si è detto preoccupato per l'unità nazionale, così come anche ai nostri microfoni in apertura il vicepresidente del Partito Democratico Ivan Scalfarotta. Sentite che paragone ha fatto quando vede la Lega, che cosa gli viene in mente.
Non riesco però a non notare che dagli anni 30 non si vedeva una forza politica in Europa i cui esponenti mettono sulla giacca, sul bavero o sulla manica della giacca o nel taschino i simboli di partito. In Germania andava molto la giacca con la svastica sulla manica.
Cioè, i leghisti come i nazisti.
No, io non ho detto questo. Ho detto che dagli anni 30 non si vedevano simboli di partito messi sugli abiti civili.
Non ha detto i leghisti come i nazisti, ma nota Scalfarotto che dagli anni 30 del secolo scorso non vedeva rappresentanti politici che esibiscono sugli abiti civili, che cosa, in questo caso i fazzoletti verdi. Ha parlato anche sulle maniche delle giacche, ricordando ovviamente le svastiche. E poi che cosa gli ricorda la Lega sempre con questi slogan, ancora Scalfarotto?
L'uso disinvolto dei termini Padania, secessione, abbiamo le pistole, a Bergamo abbiamo 300.000, che cos'erano, carabine, baionette, insomma, sì. Sono cose che francamente sono più da Repubblica delle Banane che da una delle grandi potenze del mondo.
L'amico è una persona schietta come te.
È una persona schietta come te. Io abbiamo recuperato alcuni giudizi che l'editore Carlo De Benedetti, l'editore di Repubblica, l'Espresso, ha dato di Silvio Berlusconi. Ha fatto un'intervista con Antonello Piroso, che Piroso ha mandato in onda nel weekend su La 7. Sentite, De Benedetti veramente a ruota libera su Berlusconi, per esempio racconta di un incontro tra loro due.
Un giorno mi chiama Gianni Letta, che è una persona che io rispetto molto e che, diciamo, ce la mette tutta, devo dire francamente. Non ha un compito facile. E mi ha detto: senti, ma non vi vedete con Silvio da una vita, perché non venite a colazione tutti e due da me e così vi rincontrate, eccetera, eccetera. Mi ha detto: nessun problema, quando vuoi. E combino un giorno che andasse bene a Berlusconi, andasse bene a me, e andiamo a colazione a casa di Letta. E lui si alza, mi viene incontro e dice: ma tu perché non mi vuoi bene? Dico: ma come cazzo vuoi che ti voglia bene? M'hai fregato sulla SME, m'hai fregato sulla Mondadori, vuoi anche che ti voglia bene? Ma vaffanculo.
Insomma, avete sentito un De Benedetti che non si trattiene. E poi ancora sentite che ne dice De Benedetti di Berlusconi.
Lui è un bugiardo, punto, a capo. Dopodiché penso che in molte cose lui sia veramente convinto di fare il bene del paese. Cioè, lui è talmente fuori di testa che veramente pensa di fare il bene del paese. Cioè, e io credo che in questo lui sia sincero.
E non è mica finita, dice, dopo aver detto è un bugiardo, lo paragona a chi?
Ma infatti lui è l'Alberto Sordi della politica, cioè ognuno di noi, in particolare, ognuno di noi in genere come esseri umani, in particolare come italiani, abbiamo queste caratteristiche, siamo un po' bugiardi, siamo un po' mascalzoncelli, cioè abbiamo tutte queste, siamo un po' gradassi, cioè questa è un po' la nostra caratteristica, per cui siamo anche simpatici, devo dire. Ecco, lui ha preso tutte queste cose, le ha messe insieme e le ha levate al cubo.
L'Alberto Sordi della politica, questo Berlusconi per De Benedetti, che poi in un crescendo rossiniano conclude così.
Io controllo un gruppo che dà lavoro a 12.000 persone, non siamo in nessun salotto, né buono né cattivo, siamo quotati in borsa, siamo rispettati dal mercato, nessuno ci ha mai cooptato.
Questo è un tratto che secondo lei la comuna Silvio Berlusconi?
Beh no, lui è della P2.
Lui è della P2. De Benedetti irrefrenabile davvero in questa intervista. Io prima di dare la borsa voglio farvi risentire quello che ai microfoni Sebastiano Barisoni a Focus Economia ha detto, facendo rabbrividire tutti, il primo firmatario dell'emendamento che voleva reintrodurre in un emendamento alla manovra un condono edilizio. È il senatore Paolo Tancredi del PDL. L'emendamento è già stato praticamente ritirato in fretta e furia, perché il senatore Tancredi che cosa ha detto?
Se vuole saperlo, sto cercando di accertarmene anch'io. È una cosa che non ha nessun senso. O quantomeno, cioè, voglio dire, bisogna quantomeno precisare alcune situazioni. Cioè, un condono così a maglie larghe non è mai venuto in mente a nessuno, almeno a nessuno di quelli che io conosco, di proporre. Quindi.
Cioè, un emendamento che lui ha firmato come primo firmatario non è mai venuto in mente a nessuno di farlo. Sto cercando anch'io, ha detto, di capire come sia potuto nascere questo emendamento che lui ha firmato. E poi dopo ha detto, non lo so com'è che ho firmato, sarà nato così. Ma misteri tra le aule segrete del Senato, del senatore Tancredi.
Sono tempi bui, opachi e pericolosi, perché io speravo, e tanti come me, che la sovranità limitata in questo paese fosse terminata nel 99, mentre ogni giorno la sensazione che topi, solerti, lavorino nelle cantine per trascinare questo paese nel fango più di quanto già non sia.
È la visione di Fabrizio Gifuni, l'attore, 800240024, topi solerti che vogliono gettare nel fango il nostro paese. Chissà a chi si riferiva. Giuseppe D'Arieti, buonasera. Giuseppe.
Pronto?
Eccoci.
Sono
qua.
Io?
Sì, è lei. Giuseppe,
sono,
è lei.
Sono provincia di Messina, non
D'Arieti. Perfetto. E perché ho detto D'Arieti? Perché c'è scritto non D'Arieti? Non lo so. Giuseppe, dica.
Dottor Milan, complimenti per la trasmissione. Innanzitutto dico, io poi vorrei parlare proprio del signor Gifuni.
Sì.
Questo compagno Gifuni che ha detto queste parole. Io vorrei dire che lui forse non ha visto il fascismo, ma non l'ho visto io, l'ha visto mio padre. Ed è una cosa veramente brutta e pesante. Questo è un paese, secondo me, molto libero, liberissimo, che mediamente si va a votare una volta l'anno, in maniera, credo, democratica, e che, riallacciandomi a quello che ha detto l'altro compagno De Benedetti, vorrei ricordare
non
che...
So se non so se De Benedetti gli fa piacere chiamare compagno, ha avuto
compagno pienamente.
Aveva la prima tessera del PD, ma adesso questo PD non gli piace per niente. A me
è legittimato essere compagno. Comunque io lo definisco compagno. Vorrei ricordare anche al signor De Benedetti che l'Alberto Sordi, detto in maniera dispregiativa, che è Silvio Berlusconi,
sì.
Alberto Sordi è un grandissimo attore, grande,
sì, sì.
Che detto però in maniera dispregiativa nei confronti di Silvio Berlusconi, vorrei ricordare che Berlusconi da 16 anni ha il primo partito in Italia.
Certo.
Da 16 anni è il primo partito in maniera democratica. E vorrei ricordare anche che se la sinistra continua a ragionare con questi personaggi, questo Gifuni, figlio di papà, che sappiamo tutti chi è, che parlano sempre in maniera radical chic e che non riescono a interpretare chi è la pancia del paese, che sono io, che sono un operaio, che voto Silvio Berlusconi, non vinceranno mai.
Caro Giuseppe, tra l'altro devo dire che Gifuni ha fatto un intervento più generale sulla cultura, certo ha parlato anche di genocidio culturale, forse possiamo sentire anche questa sul genocidio culturale, certo lui da uomo che opera nella cultura parla, senta cosa ha detto per esempio della cultura Gifuni.
Il genocidio culturale di cui parlava Pasolini 40 anni fa è compiuto, siamo in un'epoca di post-genocidio culturale.
Siamo al post-genocidio culturale. Voglio andare a Roma da Romano. Romano, con chi parlo?
Pronti?
Eccoci qua, siamo in diretta.
Buonasera.
Buonasera.
La volevo usare solo da tramite per dirle a quelli del PD che anziché risentirsi essere chiamati compagni, si dovrebbero risentire essere chiamati di sinistra.
Perché
a me la parola compagno mi ha dato l'educazione, la moralità, mi ha dato tutto. Ho 50 anni, sono cresciuto nel Partito Comunista Italiano, nel vecchio Partito Comunista Italiano,
sì.
Che loro hanno pensato a sciogliere e che adesso si vergognano di essere chiamati compagni, si devono vergognare di essere chiamati di sinistra.
Ha nostalgia per quel Partito Comunista?
Io di quel Partito Comunista ho tantissima nostalgia, non tanta, tantissima nostalgia.
Quindi a lei compagno proprio, anzi?
A me compagno mi va benissimo perché è una parola sacra per me.
E quindi questi giovani del PD che hanno scritto a Bersani a dire non siamo il partito dei compagni.
Questi giovani del PD hanno il problema, quello che diceva Pasolini tanti anni fa, hanno il problema della televisione.
Che senso?
Non hanno 30 secondi di riflessione, vanno avanti col Grande Fratello anche se stanno dentro al PD.
Anche se sono nel PD guardano il Grande Fratello. Grazie Romano, tra l'altro domani Oscar Giannino alle 9 si occuperà di questo, compagne e compagni. Sergio dalla provincia di Lucca, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Intanto la ringrazio e le faccio complimenti per la trasmissione. Nulla, io vorrei approfittare di questa platea per sensibilizzare un attimino sulla problematica del condono, che è particolarmente chiacchierato. Faccio l'amministratore condominiale e risulta, insomma, nella pratica che ci sono molto probabilmente tantissimi appartamenti prevalentemente costruiti prima del 1967, quando le normative erano particolarmente più elastiche, eccetera, che non sono, diciamo, stati edificati abusivamente, però ci sono parecchi piccoli abusi, piccole difformità che nel corso degli anni non sono mai state sanate.
Quindi lei vorrebbe un condono? Secondo lei non è una cosa scandalosa?
Io non vorrei un condono, vorrei che queste persone addette ai lavori una volta per tutte affrontassero questo problema di tante persone, tanti italiani
che hanno questo problema. Però Sergio, sa qual è il problema di questo emendamento che è stato presentato dal senatore Tancredi, non solo lui ma primo firmatario, senza neanche sapere che cosa ha firmato? Già questo mi sta mandando in fibrillazione, ma vabbè, archiviamo la cosa. È che in questa sanatoria venivano esteso il condono anche agli abusi realizzati in aree sottoposte alla disciplina di cui è il codice dei beni culturali e del paesaggio, caro Sergio, cioè anche il condono anche per tutto quello che era stato fatto in spregio al codice dei beni culturali e del paesaggio. Ma dove andiamo a finire così?
Però ecco, il motivo della mia chiamata era per sensibilizzare su un problema che capisco che è particolarmente tecnico. Cioè ci sono probabilmente migliaia di italiani che hanno acquistato appartamenti convinti di avere diciamo tutto regolare, perché con la semplice dicitura è stato edificato prima 67, i notai hanno
lei vuole sensibilizzare su questo argomento. Io però, insomma, l'aspetto politico è questo, poi sul condono edilizio si può anche discutere, ma il fatto che un senatore poi abbia firmato un emendamento a dire devo ancora cercare di capire chi me l'ha sottoposto per capire com'è nato questo emendamento, ripeto, per me è una roba che mi lascia di stucco, ma sa, sono un giovane vecchio, che le devo dire. Nicola da Matera, buonasera.
Sì, buonasera Mila. Dica. Complimenti innanzitutto, perché lei mi dà un
Niente, io i complimenti non li sopporto, ma non li sopporto. Ma no,
io
ma
non è passato ad altro. Paragonavo con Cruciani, di cui seguo sempre.
Questo è un onore,
mi sembra un po' la versione dolce di Cruciani.
La versione dolce, va bene. Cruciani con lo zucchero, dica.
No, niente, per quanto riguarda la storia del compagno compagni, ma io credo che ormai le parole hanno perso così tanto senso che più che rimandare a qualche ricordo per chi non possono fare, cioè,
sì.
Si è svuotato così tanto il senso di parole molto più importanti che allora andarsi a fare problemi su compagni, amici, cioè, dovremmo trovare senso a parole molto più importanti. Ma
non è detto che non nasca un bel dibattitone però politico all'interno del PD, ma chi lo sa, staremo a vedere nei prossimi giorni.
Ogni stimolo può essere utile. Invece per quanto riguarda prima, aveva chiamato un ascoltatore che diceva ma è possibile che il Partito Democratico americano...
No, era Ivan Scalfarotto, era il vicepresidente del Partito Democratico.
Io, secondo me, sono un simpatizzante del Partito Democratico, per cui inizialmente mi ero anche avvicinato, però non sono mai riuscito a fare il passo per di tesserarmi. Perché? Perché ho visto che comunque nei circoli non c'è tutto questo movimento, questa vitalità di partecipazione.
Non ci sono i giovani,
invece per esempio ho riscontrato nella Lega, perché ho dei parenti al nord e vedo che loro si impegnano, cioè c'è un...
Pensavo fosse arrivata la Lega Matera, ma non ancora.
E quindi mi chiedevo, collegandomi anche a un discorso che faceva Marini tempo fa in un congresso a cui ho avuto modo di partecipare, dove diceva ma guardate che pure quando eravamo giovani noi c'erano le vecchie cariatidi che non ne volevano sapere di cedere il passo. Quindi un po' dipende anche dall'energia che si ha dal basso di far cambiare i vertici.
Far risalire i giovani. Senta Nicola, voglio fare sentire agli ascoltatori cosa lo straordinario Lapo Elkan che abbiamo pescato nel weekend sui giovani. Vediamo... Lapo Elkan e i giovani e l'Italia
Senta. Come vedo i giovani oggi in Italia, certi con coraggio, certi senza. Quello che mi sento di dire a loro è: quando vedete degli esempi di paraculi, di imbroglioni o di furbetti del quartiere che per arrivare fanno dei giochi sporchi o sono arroganti o stronzi con chi è sotto di loro, questo non è l'esempio del successo per me, quello è l'esempio degli sfigati.
Quelli sono gli sfigati, i paraculi, i furbetti del quartierino. Allora, io voglio salutare Don Vitaliano della Sala, buonasera.
Buonasera.
Parroco a Mercogliano, giusto?
Sì, sì, Mercogliano in provincia di Avellino.
Allora, Don Vitaliano, abbiamo 30 secondi di pubblicità, poi sono subito da lei perché vorrei capire questa cosa del Cardinal Crescenzio Sepe, brutta storia, eh?
Non un poco.
Un poco. Allora, con Don Vitaliano della Sala, parroco a Mercogliano, la vicenda del Cardinal Sepe, che oggi ha parlato, ha detto è tutto trasparente, è tutto chiaro. Il Cardinal Sepe, che è arcivescovo di Napoli, è stato è indagato da un paio di giorni, si è saputo, è scritto nel registro degli indagati, perché quando era capo di Propaganda Fide, questa grande congregazione del Vaticano, ha beneficiato Propaganda Fide, secondo l'accusa, di un finanziamento statale di 2,5 milioni di euro per lavori di ristrutturazione che non sono stati fatti. Al di là del fatto, Don Vitaliano, questo poi la magistratura accerterà nel caso, però è vero che lei aveva detto, Cardinal Sepe, stia attento, un po' di anni fa, insomma, quando l'aveva messo in guardia, insomma, su qualcosa che non andava, no?
Nel 1997, quando il vescovo, allora, Monsignor Sepe, fu incaricato da Giovanni Paolo II di preparare il grande giubileo del 2000, ecco, io mi sentii in dovere di scrivergli una lettera per richiamarlo, ma ecco, filialmente, diciamo così, senza far polemiche, sul fatto che il giubileo stava, la preparazione al giubileo stava diventando, ecco, come dire, un comitato di affari, più assomigliava molto più all'organizzazione dei mondiali di calcio che a un evento spirituale. E soprattutto, ecco, adesso viene fuori che questa congregazione ha di sua proprietà dei palazzi, degli appartamenti. Ecco, io mi chiedo, appunto, le sentenze non le facciamo noi, per fortuna le fa la magistratura, però da cristiani quali siamo io e il Cardinal Sepe, dovremmo farla su quanto sta avvenendo, cioè su come ad esempio le congregazioni vaticane gestiscono i beni terreni della Chiesa, diciamo così.
Sì.
A Roma ci sono tantissimi senza tetto, ad esempio, cioè che anziché prestare le case ai politici, mettessero un tetto, come dire, a chi non ha casa.
Beh, ma il Papa ieri anche si è espresso, no? Il sacerdozio, non per cercare il potere. Lei, secondo lei, si è perso un po' questo messaggio nella Chiesa?
Sì, cioè la Chiesa oggi, la Chiesa è fatta di tante persone, per fortuna, tantissime che lavorano. Ecco, io direi i vertici della Chiesa, cioè i responsabili della Chiesa, spesso assomigliano molto più a potenti terreni che a principi della Chiesa, come dire, a principi che stanno al servizio, che appunto si preoccupano e si occupano dei poveri, dei diseredati. Io penso questa vicenda, ecco, è provvidenziale, perché la Chiesa finalmente può fare una grande riflessione sui rapporti tra potere civile, sì, diciamo così, e la Chiesa.
È provvidenziale. Lei ha parlato in apertura di comitato d'affari, cioè vedeva una sorta di comitato d'affari, insomma, è un'espressione che poi anche per altre vicende i magistrati stanno usando, anzi quella della cricca, la cricca. Un brutto termine anche questo della cricca.
Lo so che è un brutto termine, ma nella gente, io vivo, faccio l'amministratore parrocchiale di una parrocchia di contadini, di pastori, ecco, la gente confonde, giustamente, perché sente le notizie, legge i giornali, ecco, confonde i politici, quelli delle tangenti, ecco, anche lì per fortuna la politica non è tutta così, ma confonde le cricche politiche con le cricche di vescovi, di cardinali. Ecco, questo fa male a un prete, perché alla fine noi vorremmo, penso ogni prete, ogni cristiano vorrebbe che
i propri rappresentanti, ecco, debbono essere più limpidi di noi.
Però Don Vitaliano, lei la campagna tra l'altro la conosce bene, e mi sembra che il popolo di Napoli, e questo ieri anche il Cardinal Seppe diceva, cercava l'assoluzione soprattutto del popolo, cioè voi chi credete che io sia, no? Citato credo il Vangelo, mi corregga se di Luca, ma lei lo saprà meglio di me. Sentivo oggi anche Saviano, si è espresso in maniera positiva a dire dell'inchiesta, per carità non entro in merito, però il Cardinal Seppe ha fatto bene, sta facendo bene per la popolazione, la gente di Napoli. Allora, ecco, lei a chi crede?
Questo, cioè, è vero, questo è vero, anche se nemmeno qui noi possiamo, ecco, se no facciamo la fine di Berlusconi che ogni volta si appella all'elettorato, insomma c'è l'elettorato, quindi ci sono i fedeli per quanto riguarda noi, ma c'è, ci sono anche le regole, insomma c'è la Costituzione per quanto riguarda la politica e c'è il Vangelo per quanto riguarda noi cristiani.
Cardinal Seppe come Berlusconi, sai che Berlusconi pare l'abbia chiamato, a meno così ha detto.
Sì, penso che, come dire, dare solidarietà è il minimo che si può fare a chi sta attraversando un brutto periodo. Certo. Ecco, però io appunto riflettevo proprio sulla gente. La gente, per fortuna, il Cardinal Seppe provvidenzialmente è stato tolto da Propaganda Fide, si disse allora per punizione, fu mandato a Napoli. Ecco, anche quella è stata una cosa provvidenziale. Secondo la logica umana è stata una punizione, ma per lui penso sia stata una cosa bella, perché è uscito dalla burocrazia e dalla gestione di come dire, ingenti somme di denaro, è andato a Napoli, la sua città, e sta lavorando molto bene. Ecco, sfruttiamo secondo me anche questa vicenda in maniera provvidenziale, apriamo una grande riflessione all'interno della Chiesa sul nostro rapporto con la ricchezza, con i beni temporali, e sul fatto che ci sono tantissimi poveri in un momento di crisi come il nostro.
Che vuol dire? Cioè, Propaganda Fide, che ha un importante patrimonio immobiliare, perché deve anche finanziare tutte le missioni all'estero, che dovrebbe fare? Dovrebbe dare le case ai poveri? Lei attenzione, perché Don Vitaliano è un po' considerato il prete no global, uno dei... Perché ride?
Non sarebbe male dare le case ai poveri, guardi, penso. A Roma io...
Cioè,
leggo...
il Vaticano dovrebbe spogliarsi dei beni, perché la Chiesa è quella di Gesù Cristo, no? Okay.
Il Vaticano dovrebbe usare beni con maggiore, come dire, con maggiore saggezza, secondo me, e ha tutti gli strumenti per farlo, ha l'intelligenza, i vescovi, i cardinali hanno l'intelligenza per farlo. Spesso a me sembra che scimmiottano, ecco, la politica, e questo a me dà fastidio, ma penso a ogni cristiano dà fastidio.
Scimmiottano la politica. Senta un po', ma prete no global le sta bene o la offende?
Penso che, come dire, il problema della globalizzazione, della cattiva gestione della globalizzazione, sia oggi di attualità, cioè quello che si diceva nelle piazze, nelle strade a Genova nel 2001 si sta realizzando, purtroppo, dico io, magari avessimo avuto torto, insomma.
Cioè, in che senso?
Questa globalizzazione dei mercati, della finanza, non ha fatto altro che danneggiare le fasce più deboli.
Senta, ma io poi non ho seguito poi la sua vicenda personale, perché qualcuno qua in redazione ci chiedevamo, ma Don Vitaliano è ancora prete? Io non...
Sì, per fortuna sì.
Cioè, che è successo? La volevano... Come si dice?
A me mi hanno tolto la parrocchia. Sono stato rimosso dalla parrocchia, io ero parroco a Sant'Angela Scala, che è qui vicino a dove sto adesso.
E però adesso sta a Mercogliano.
Poi sono stato sospeso a Divinis.
Ah, che vuol dire sospeso? No, non mi freghi, che qua ne sa più di me.
No, no.
Che vuol dire
sospeso a Divinis? La sospensione a Divinis significa che tu sei prete, continui ad essere prete, però la Chiesa ti vieta di esercitarlo.
Quindi lei per la Chiesa non è prete, ma...
No, poi la provvidenza, ecco, ha voluto che cambiassimo il vescovo, è arrivato un nuovo vescovo che mi ha reintegrato e sono adesso parroco in una parrocchia del mio paese.
E qui non è più sospeso lei, è prete a tutti gli effetti.
Sì.
È prete a tutti gli effetti.
La responsabilità di una parrocchia, di una piccola parrocchia, chiaro. Ma...
Insomma, però questa chiesa, che poi la chiesa come al solito è fatta di tante persone, come ci ho detto, qualcosa non le piace, vede troppo vicina ai comportamenti in alcuni anche dei politici.
Ma io non penso che non piace, a me piace la chiesa, ecco, il problema è, ripeto, quando...
all'interno della Chiesa i nostri responsabili, i nostri vertici, non so, ecco, immaginano o scadono nel gestire, nel svolgere il proprio ruolo come dei potenti, insomma. Sì. E questo non è bello, perché è bello. Ecco, la Chiesa non dovrebbe essere così.
La ringrazio, Don Vitaliano Della Sala, parroco a Mercogliano Avellino, grazie per essere stato con noi, buona serata ovviamente.
Buonasera a tutti.
Buonasera, e voglio andare, vediamo un po' che segni mi fanno. Da Enzo, dalla provincia di Catanzaro. Enzo, buonasera. Facciano segni di chiamare lei, non so perché.
Dica. Buonasera.
Dica,
buonasera.
Dica.
Senta, a me, lei ascolta la pubblicità dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, agli ultimi, ai tederati, diseredati, agli ammalati, e poi invece qui vanno a dare le case alla cricca. Che fosse una cricca di poveri cristi, di poveracci, ma andrebbe anche bene.
Andiamo, lo vedremo, insomma, questa è l'accusa.
Vanno a dare le case alle cricche dei miliardari. Ma insomma, ma dove siamo arrivati? Neanche la Chiesa più...
A parte che l'eventuale responsabilità penale è personale, come sa, ma l'eventuale, perché stiamo parlando di ipotesi, però capisce, vede che abbiamo già fatto una sentenza con processo non solo al Cardinal Seppi, all'intera Chiesa, un po' esagerato, no Enzo? Che dice, se mai avesse sbagliato il Cardinal Seppi, ha sbagliato lui, uno nella Chiesa.
Ha sbagliato uno. Però lei ha mai visto che hanno dato la casa a uno sfrattato, a uno che è in mezzo alla strada, una casa di quelle che ci sono a Roma?
Questo no. Questo è vero.
Indaghi se
questo è vero.
Se hanno dato la casa a uno sfrattato, a un povero Cristo che è in mezzo alla strada.
Questo è vero, da fastidio, come dice Don Vitaliano, vedere o ipotizzare o pensare che alcuni ambienti ecclesiastici possano comportarsi come alcuni ambienti, Don Vitaliano dice, politici, insomma, come quelli della cosiddetta cricca. Le 19:59 minuti, eccoci qua.
La manovra economica è una priorità per il Parlamento, il confronto non sia condizionato da altre tensioni. La pioggia provoca incidente nel veneziano, 5 morti. I climatologi prevedono un'estate tropicale con caldo e temporali. Il cardinale Seppi è indagato per corruzione, sempre agito nella trasparenza. Rimborsi elettorali di Pietro indagato per truffa. Lippi risponde alle critiche e prepara la sfida decisiva con la Slovacchia. Non c'è crisi, dice, basta con la paura. Alle 20:30 a Spagna-Honduras, diretta su Rai 1.
Questi sono i titoli del TG1, ora sentiamo il TG5.
Appello di Napolitano a tutte le forze politiche, concentrarsi sulla manovra prima della pausa estiva. Il governo, nessun condono, Fiat, domani il referendum sull'accordo per Pomigliano. Inchiesta a grandi opere, il cardinale Seppi, sono sereno, ho sempre agito con trasparenza, chiesta l'autorizzazione a procedere per Lunardi. Antonio Di Pietro indagato per truffa per i rimborsi elettorali del 2004, il leader dell'Italia dei Valori, tutto in regola, sempre la solita storia. Nessuna crisi, basta con il terrore degli avversari, Lippi scuote gli azzurri e risponde alle critiche, goleada del Portogallo. Nel primo giorno d'estate temperature sotto la media, pioggia e allagamenti, trombe d'aria e neve sopra i 1500 metri, il bel tempo tornerà giovedì. Con il tema l'italiano al via domani la maturità, Gelmini, spero le tracce piacciano agli studenti, false quelle circolate su internet. Nel Parco Nazionale della Sila il ripopolamento dei lupi, cattivi nelle fiabe, temuti e uccisi, ora sono protetti e salvati dall'estinzione.
Andrea che mi scrivi una mail a zanzara@radio24.it, cosa hanno combinato le sue zanzare rosse? Hanno preso 7 gol contro il Portogallo. E vabbè. D'altronde avevamo festeggiato prima della partita con un banchetto d'eccezione a base di tagliolini offerto con tutti gli onori dall'ambasciatore nordcoreano in Sudafrica. Festeggiate con i tagliolini e poi i risultati sono questi. 7-0 per il Portogallo sulla Corea del Nord. Le zanzare rosse oggi hanno perso. Fabio da Torino, buonasera.
buonasera a lei.
È un po' deluso anche lei, è un po' triste?
No.
Come no? Per la Corea, per la Corea del Nord. Per la Corea del Nord, non è un po' triste? Come noi?
Un po' mi spiace, ma diciamo che non l'ho seguita in modo particolarmente attento, no? Anche perché ho perso... Ho ascoltato l'intervento di Scalfarotto, poi non sono riuscito a stare...
No, vabbè, ma oggi pomeriggio, vabbè, ma scusi se l'ho fatta piombare un attimo, in un attimo di sconforto. Dica Fabio.
No, innanzitutto volevo rispondere all'ultimo ascoltatore che è intervenuto, dicendogli che, se vuole, li posso anche citare, esistono innumerevoli esempi di persone che fanno parte della Chiesa che stanno costantemente vicino a gente sfattata, che li trovano alloggi, che li sostengono nei momenti di difficoltà e di dolore, ma che non finiscono necessariamente sui titoli dei giornali.
Quindi, certo, no, ma infatti identificare con questa storia, peraltro tutta da accertare, la Chiesa è sbagliatissimo, insomma, come...
No. È sbagliato generalizzare.
Certo, certo. No,
la cosa che trovo abbastanza drammatica è il fatto che la realtà dei fatti, cioè ciò che accade, raramente risalto. Perché io in realtà volevo intervenire su un'altra cosa,
perché
io mi ero sintonizzato durante l'intervento di Scalfarotto.
Sì.
Che io non riesco a capire, perché mi sembra che col solito tono un po' di superiorità altezzosa di molti esponenti radicali della sinistra, finiscono di dare delle valutazioni sul territorio che sono solamente superficiali. Esempio, ho molti colleghi lombardi della Lega. Questi ci credono alla questione di un distaccamento dall'Italia, ci credono, punto. Non è questione di poi si può entrare nel merito se sia giusto, se non sia giusto, ci può entrare nel merito della discussione.
Vabbè, cosa le dà fastidio? Cioè, cosa c'è di altezzoso nel discorso di Scalfarotto? Dice: mi ricorda quando gli anni 30, l'ultima volta c'era qualche esponente politico che metteva i simboli sulle giacche civili.
Ma il signor Scalfarotto, dopo che ha dato la sua sentenza che tiene a distanza questa gente cattiva che gli ricorda il ventennio, si rende conto che però esiste della gente che si pone questo problema? Cioè, io mi chiedo, 150 anni fa, quando è nata la Repubblica Italiana, sarà nata da uno stampo con un sistema precedente? Poi ripeto, si può entrare nel merito.
Ma sì, ma certo che se ne rende conto. Lui è preoccupato. Beh, ma sa benissimo che c'è gente, moltissima gente che la vota, voglio dire, non vive in un altro mondo, Scalfarotto.
Sì, ma la gente che la vota, questo è il problema, si pongono il problema di una moralità politica, che poi bisogna capire chi la decide, dov'è, come... Cioè, non è che necessariamente... Cioè, non si può vessare di immoralità, tra l'altro dovete decidere qual è il criterio.
Sì, lei dice basta questi stereotipi sulla Lega, magari cercate di capire più a fondo il fenomeno. Ho capito il senso del discorso, Fabio. La ringrazio, voglio andare da Aldo, alla provincia di Messina. Aldo, ci sente?
Pronto?
Eccoci Aldo, è in linea.
Sì.
Dica. Coraggio.
Allora, io volevo intervenire. Perché stasera all'inizio della trasmissione ho sentito quelle, io le chiamo quelle sparate di Bossi,
sì,
per quanto riguarda né schiavi di Roma, né schiavi, insomma, dei burocrati del nord Europa, tutta questa,
questa
roba.
Abbiamo preso un po' il sunto delle frasi più forti della Lega, sa, Pontida, si riuniscono ogni anno e mettono un po' di calore, no?
Allora io dico questo, io ho sempre cercato di capire, di condividere i problemi di tutti, politici, nord, sud, eccetera, ritenendo che ognuno ha le sue buone ragioni per criticare gli altri. Però penso che al punto in cui è arrivato adesso il Bossi diventa inaccettabile, oltre che pericoloso, perché inaccettabile lo è sempre stato. Adesso comincia a diventare pericoloso. Perché?
Pericoloso, cioè cosa teme?
Dal punto di vista sociale.
Sociale.
Perché noi, nessuno di noi dimentica la ex Jugoslavia come si è ridotta, per carità, non voglio fare questi paragoni.
Ho capito, però mi scusi, è come Scalfarotto che prima dice, non mi ricordo dagli anni 30, però non sto facendo il paragone col nazismo. Lei dice, ci ricordiamo tutti la Jugoslavia, però non vogliamo fare paragoni. Cioè lei teme che con questa Lega si possa arrivare a una situazione da ex Jugoslavia?
Io credo, spero di no. Però sa, con le teste calde che oggi circolano dappertutto, il fatto di lanciare proclami continuamente, il fatto di l'inno nazionale. Il fatto di rompere l'unità nazionale, che non so, sappiamo tutti come si è, sì, con quali sacrifici si è arrivati a questo. Questo è veramente pericoloso.
No, questo allora, è quello che lei teme. Che, per concludere, che cosa propone? Cosa...
Io direi una delle cose da fare è non mandare in onda mai questi programmi.
Ah, non mandare, che facciamo? La censura? Così, cioè...
No, non è censura. Però lui se la canta e lui se la suona, perché la gente sente,
che vuol dire, Aldo, mi perdoni, cioè voglio dire, non è che se un esponente politico importante di un partito importante dice delle cose non si mandano in onda, per, cioè, chi lo decide, cosa facciamo, il Mincul Pop, un ministero della censura delle frasi leghiste, non so, mi sembra, no Aldo, mi sembra una tesi un po' azzardata, che
vabbè, d'accordo, sarà azzardata, però come si fa ad evitare che istighi continuamente e ogni giorno magari ci saranno dei proseliti che aumentano? Cioè, allora qualche altro buon politico faccia in modo di convincere con le buone ad evitare di...
Allora, poco fa, come ha detto poco fa, Fini ha detto la Padania non esiste, non è mai esistita, sono invenzioni della Lega che rischiano di minare la coesione nazionale. Le sta bene come controreazione della terza forza, terza carica dello Stato?
Mi sta benissimo, questo.
La ringrazio.
Io non sono simpatizzante di Fini, però questo mi sta benissimo.
Le sta bene. Ecco, questa è una democrazia, forze contro forze, sono così, insomma. 20 e 11 minuti, 800 24 00 24, vuole andare a Brescia da Luisa. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, io ho sentito l'intervento di De Benedetti che dice talmente fuori di testa che Berlusconi, che pensa di che sia vero che lui fa il bene del paese.
Sì.
Ora, la moglie di Berlusconi che dice ho cercato di parlare con le persone vicine che mi dicono che volevo chiarirgli che quest'uomo sta male, per sta male, lei intendeva sta male psichicamente, immagino. Mm. Dunque, allora, io sono una psicanalista e quello che posso dirle è che quest'uomo ha dei nuclei neanche tanto modesti di tipo paranoide.
Allora,
i paranoici sono quelli che negli ospedali psichiatrici dicono io sono Napoleone, io sono Gesù Cristo.
Cioè Berlusconi ha dei nuclei paranoidi.
Sì.
Che vuol dire i nuclei paranoidi?
Il nucleo paranoide vuol dire che non tutta la personalità è paranoide. Allora, i paranoici classici sono quelli in cui tutta la personalità è presa e sono quelli che troviamo,
quelli che si credono Napoleone, proprio quelli
che dicono io sono Gesù Cristo, io sono Napoleone.
Berlusconi non è così.
No. Berlusconi non ha tutta la personalità presa, ma una fettina neanche del tutto irrilevante ce l'ha.
E lei, Luisa, questa convinzione come è arrivata?
No, non è una convinzione, guardi, glielo dice qualsiasi specializzando in psichiatria.
Beh, addirittura qualsiasi, adesso non lo so.
Qualsiasi, adesso... le racconto.
Sì.
La paranoia ha queste caratteristiche. Il delirio di onnipotenza, e direi che con Berlusconi ci siamo. Le manie persecutorie, e direi che ci siamo pure, perché qualsiasi cosa succede sono complotti contro di lui, l'Economist scrive male di lui, sono i comunisti che fanno i complotti. E le disinibizioni patologiche. Le disinibizioni patologiche sono non avere quelle inibizioni che normalmente tutti abbiamo. Le corna ai consessi internazionali, il cucù alla Merkel, il primo ministro norvegese che gli dice lei è un bell'uomo, la presenterò a mia moglie, lei è molto meglio di cacciare con l'interprete che era veramente bordone.
Lei crede che questi siano sintomi di nuclei?
Sono nuclei, nuclei ce ne sono tanti, cioè tante persone hanno.
Non crede,
nuclei.
Non crede.
Questo non significa che sia tutto matto.
Non è tutto matto.
Bisognerebbe sapere con quale parte della personalità parla.
Cioè non è ancora del io sono Napoleone, ma potremmo trovarlo a quel livello.
A parte il fatto che appena eletto nel 94 io gli ho sentito dire due cose. All'inizio ha detto io sono perseguito, io farò come Napoleone, cambierò i codici, e dopo un po' ha detto io sono perseguitato come Gesù Cristo. Guardi, mi è venuto freddo, perché i più gettonati negli ospedali psichiatrici sono esattamente Gesù Cristo e Napoleone.
Cioè lei pensa che potrebbe finire così Berlusconi?
Ma non è che finisca, è che è lì da vedere.
No, dico che finisca così in uno spazio. No, voglio dire, avendo
di quel genere che qualsiasi persona.
Le chiedo, lei ha detto,
anche sia poco intelligente capisce che non può dire.
No, ma scusi, lei ha detto, ha fatto un'analisi dicendo ha dei nuclei paranoidi. Non è ancora io sono Napoleone in un ospedale psichiatrico, ma potrebbe finire così, seguendo la sua.
Non è detto che lo sarà mai.
Non è detto, ma potrebbe, insomma.
No, non sto dicendo questo, non mi faccia dire quello che non dico.
Sì.
Io sto dicendo che lui ha questi nuclei paranoici e quando parla non si sa mai con quale parte della personalità parla. Cioè, quando lui le dice convinto, convintissimo che l'Italia va benone, che siamo meglio degli altri paesi e compagnia bella, e dopo due mesi, un mese e mezzo, ti salta fuori Tremonti che ti dice: se non facciamo una mega finanziaria, saltiamo come la Grecia. Cioè,
No, è convinto, lei come De Benedetti. La ringrazio, Luisa. Le 20 e 17 minuti, saluto Aldo Biscardi. Buonasera, Minchino, anzi, al maestro Aldo Biscardi. Buonasera.
Buonasera Alessandro, salutiamoci da amici.
Come va, se non c'ero io, come va il libro?
Il libro mi ha detto proprio Andrea Del Monte, che è direttore editoriale da Mondadori, l'altro ieri, che va a Ruba. Sta già nella terza ristampa, quindi
va meglio dell'Italia. Va meglio.
Ah, beh, certamente, questo non ci vuole molto, per la verità.
Ma che stanno combinando? Che succede? Passiamo il turno.
Beh, questo io mi auguro di sì, perché dopo abbiamo un avversario proprio. Se non battiamo questi, non pareggiamo, allora è giusto che torniamo tra i fischi e tra i pomodori, perché non è possibile. Già ha fatto male queste due partite, sono due pareggi squallide che ha fatto l'Italia, e questo perché Lippi ha sbagliato le scelte, ha lasciato dei campioni a casa, come hanno scritto tutti i giornali, al Corriere della Sera, tutte le testate più importanti, e perché ha sbagliato anche con quelle che ha lì. Quando un commissario tecnico se la prende con un proprio giocatore Pepe, che fino a quel momento era stato il migliore, e alla domanda dei giornalisti, logica, inevitabile, ma perché l'hai tolto? Dice: perché non ha obbedito ai miei ordini. Vabbè, questo è un segno di onnipotenza, perché lui ha vinto un mondiale, segreto del Padre Eterno, evidentemente.
Brutto segnale, siamo già quasi ai processi, poi di processi te ne intendi.
Però c'è qualche precedente che ci fa sperare, perché pure Beazzotto nell'82 la squadra non andava bene, poi ha vinto il mondiale. Speriamo che si ripeta questo miracolo.
I campioni da portare, tra l'altro ci parli da Dalia TV, dove c'è Fratelli di Dalia.
Fratelli
di Dalia è un titolo straordinario, giocando sulla pronuncia, Fratelli di Dalia.
Sulla pronuncia e sull'emittente, che è Dalia.
Certo.
Ha avuto molto successo questo titolo, ha molto successo la trasmissione.
Fratelli di Dalia. Ma i campioni che doveva portare chi sono? Cassano? Totti, Balotelli.
Uno di questi. Ma al limite, anche Del Piero, visto che lui non ha fatto una scelta, diciamo, anagrafica, ha scelto i giovani, ha scelto i vecchi. Allora tra i vecchi va bene pure Del Piero, non ho capito.
Tra i vecchi sì, Del Piero. Però voglio dire, ma
se
perché
prendi Cannavaro, che si regge in piedi, allora puoi prendere pure Del Piero, che ti può inventare una situazione, ti può inventare una palla a gol, può fare una punizione magica.
Però il clima è già un po' questo, cioè siamo già a discutere che va male. Però Lippi è uno che ha detto: sì, discutete, poi rischiate di rimangiarvele tutte queste cose.
Lui ha fatto una sfida alla stampa, lui ha vinto un titolo mondiale, ha perso l'Europeo, ha fatto finta come se non l'avesse perso. E secondo me la questione è questa: se lui vince il mondiale è un mago, ha vinto, se ne va, viva Lippi. Se perde, sa quello che lo aspetta,
certo.
Quindi questo è un mondiale che lo vince, si vince o si perde soltanto per merito, perde merito dell'allenatore, perché questo ha fatto una scelta anti-italiana. Non c'è un tifoso d'Italia o un critico di giornale o di radio, di televisione, che gli dia ragione in qualche
Sì, questo devo dire. Aldo Biscardi dice sempre il motto, e Aldo Biscardi è sempre stato: la nazionale è del paese e non del commissario tecnico. Vabbè, ma che vuol dire? Allora facciamo il sondaggio per le convocazioni.
Tu devi prendere atto che un giocatore della Sampdoria come Cassano è amato da tutta l'Italia, tutta l'Italia lo vuole in nazionale. Devi prendere atto che Totti è un giocatore amato da tutta l'Italia, e i tifosi delle squadre, cioè gli anti-interisti, gli anti-romanisti, quelli che non amano Balotelli, quando gioca la nazionale però non guardano in faccia alle bandiere dei club, guardano e amano la bandiera italiana, la bandiera azzurra, e se ne fregano dei particolarismi. Loro dicono: tu devi mettere un atleta di classe, che sia Totti, che sia Balotelli, che sia Del Piero, che sia Cassano, scegli tu, però non mettilo.
E qua di classe non ce ne abbiamo, no? E chi c'è?
Non ce l'abbiamo, ma chi c'è?
Non lo so, infatti
Giovanotti, Belle Speranze, buoni giocatori,
sì, corrono.
Il campione con la C maiuscola non c'è.
No, ho capito, ma la questione è: tutti dicono non ha portato i giocatori delle grandi squadre, ma l'Inter vince, sono tutti stranieri.
Balotelli è dell'Inter, non
sì,
è straniero.
Quello sì, uno però.
Allora perché l'ha portato? Anche questo è un errore, se vuoi.
Ma non lo vede, Balotelli non lo vede, è giovane.
Lui non vede Balotelli, non vede Totti, non vede Il Piero, non vede Cassano. E chi vede?
E sono gente che hanno carattere, magari.
Calzano non gioca in una grande squadra, gioca in un grande club, per carità, la Sampdoria, però non gioca nell'Inter del Milano, nella Juventus.
Ma lì c'è forse caratterialmente, non lo vede.
La Roma, che è un grande club, ma non è il club che ha vinto tutto in Italia e all'estero. Parliamoci chiaro.
No, certo, c'è da dire, ma stasera che dite di questa nazionale? Insomma, che ma manco 1-1 con la Nuova Zelanda, ma si può, ma è possibile così?
Ma è mai possibile. Ma quelli erano dei giganti che non sapevano, non avevano la tecnica elementare di base del calcio. Erano degli atleti, dei corazzieri. Ma tu, se c'hai un fantasista come Calzano, sai che gli fa tre gol. Balotelli, se non segna lui, provoca quattro calci di rigore, perché lo devono fermare solo con le palle.
quelli erano solo alti. Se giocavamo a rugby, ci davano 50 punti. Oh, che quello è il loro sport. A calcio.
Il calcio non sono tagliato per il calcio, per carità.
Allora, Aldo Biscardi ci farà questo regalo prima della fine della carriera, che sarà tra 50 anni, di dirci che squadra tiene?
No, non lo dico, perché in realtà poi la squadra in cui tengo, cioè, esiste, della Frender di Larino, che è il mio paese.
Che squadra è? Che squadra è?
La Frender di Larino, che è una squadra di seconda divisione.
Vabbè.
Però voglio dire, io poi ho superato questa, diciamo, angolazione particolare del critico che ha simpatia per una squadra, perché messo lì a fare il processo, insomma, quindi deve essere al di sopra delle parti. Io applico una par condicio, per esempio, che nessuno mi ha imposto. Anche a me vengono molti comuni politici, come tu sai, no? Però rappresentano la squadra di cui sono tifosi e sono di contrapposti schieramenti politici. Questo nessuno me lo dice, però io lo faccio. Allora anche nel calcio devi stare. Ti voglio raccontare un episodio che c'è nel libro. Una volta uscivo dall'Olimpo per vedere un derby Roma-Lazio, una signora mi ha detto: mi vuol fare un piacere, mi dice di che squadra è tifoso. Dico: no, io non sono tifoso, nessuna delle due squadre che ho visto. Cioè, no, pure lei non mi dice la verità, perché per me lei è laziale. E come lo fa? Perché dice questo? Perché ce la faccio da laziale. E come la faccio da laziale?
Faccia una faccia da laziale, Fiscaro. La faccia da laziale non è mai. Però noi qua ridiamo, ma qua noi, Aldo, avevamo adottato nella nostra trasmissione La Zanzara la Corea del Nord, le zanzare rosse, e oggi siamo un po' in lutto.
Beh, certo, che batosta ha avuto, quando ha perso
7-0, cioè neanche a Wimbledon
7-0. Ti dico che 7-0, ci sono state soltanto due precedenti 7-0, è uno scarto di gol più importante, no, un 9-1, un 10-1 in tutta la storia del campionato del mondo, diciamo.
E di mondiali ne ha visti, Biscardi? Quanti ne ha visti? Quanti?
Ho visto nascere Pelé, ho visto qualcosa come 14 mondiali.
Stasera invece Spagna-Honduras, è tra pochissimo, come
tra
finisce?
Vabbè, gli spagnoli
se perdono anche questo,
sono per favorire, se non vengono stasera pure loro saranno beffeggiate come l'Italia.
Vabbè, allora Aldo Biscardi non ci dice chi tiene, finirà, questo ci può dire, non
questo posso dire, tengo la nazionale.
No, anche
con Lippi che ha sbagliato, io sono ipercritico nei suoi riguardi, però tifo azzurro.
Un'ultima cosa, ma non so se vedi mai Maurizio Costanzo e Galeazzi, se siete in onda, voglio far sentire una cosa, perché quando Galeazzi e Costanzo vanno in onda invitano il professor Iannini dell'Aquila. Senti, Aldo Biscardi, che cosa hanno detto, la metafora del calcio.
Beh, è vero che il calcio, così come molti altri sport, è un po' una metafora del sesso. Ci sono molti aspetti del calcio, non ultimo il gol, che ha un, come dire, non ci vuole Babbo Freud per capire che c'è appunto anche un'immagine, come dire, in qualche modo di penetrazione, di fecondazione in qualche modo, no?
Aldo!
È una similitudine freudiana, lasciamola a Freud.
In tutti questi anni il calcio come fecondazione, il gol come fecondazione, no.
Come atto di penetrazione, questo hanno detto, no?
Ha detto questo, hanno detto, no?
Beh, certo, la palla deve entrare dentro, questo è fuori discussione.
Questo sì. Grazie Aldo Biscardi, ovviamente buon lavoro per questa serata. Grazie, grazie, grazie altrettanto. Il calcio come il gol come penetrazione, ma insomma, professor Iannini, mannaggia. Voglio andare a Roma da Marco. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Eccoci.
Ciao. Allora, niente, io faccio il regista televisivo, ero di sinistra, poi adesso sono in posizione un po' più neutrale.
perché ho lavorato anche per Berlusconi e mi trovo bene così, nel senso che nessuno mi rappresenta al momento. Però volevo dire un'altra cosa, sento che quando alcuni nostri attori, come Gifuni o come aveva fatto anche Elio Germano, no? Dopo che ha vinto la Palma d'Oro, si esprimono a riguardo della politica o della cultura nel nostro paese, sento in alcune trasmissioni come la vostra, anche da parte di alcuni ascoltatori, una specie di disprezzo e di snobismo al contrario.
No,
come dire,
disprezzo no.
Questi non devono parlare,
no,
non si devono
allargare
a parlare di cultura e di politica.
No, questa è una posizione esagerata. Qua un po' sa, si scherza anche, si fa sentire, ci piace proprio far sentire le provocazioni, no? Il programma è un po' questo, siamo un po'... punzecchiamo un po' come le zanzare, no?
È bello per questo.
Non
però
come le
vorrei...
zanzare rosse oggi, la Corea... disastro, certo. Però voglio dire, capisce, però, che dire è peggio del fascismo perché allora le divise si potevano togliere mentre ora sono nell'anima, anche il peso delle parole, insomma, poi uno le dice.
È importante. Però io vorrei riconoscere specialmente a un certo tipo di attori come sono loro, cioè attori da filmografia impegnata, cioè questi sono, non so, gli attori del Bagaglino,
ma questo sì, su questo sì,
sono persone che fanno il mestiere con una dignità tale che se una volta vogliono esprimere quello che pensano sulla cultura, sulla politica o sul nostro paese, secondo me ne hanno pieno diritto ed è giusto invece ascoltarli, perché sono dei testimoni indipendenti, tra virgolette, della nostra società e cultura, gente di statura intellettuale, quindi è giusto scherzare, è giusto far battute, ma è giusto ascoltare anche queste persone.
Ma infatti noi le facciamo ascoltare anche perché sono riflessioni sicuramente punzecchianti, polemiche. Le 20:34 minuti, ringrazio un ascoltatore ancora, Massimiliano, la Zanzara e Radio24.it, siamo entrambi in lutto per la triste sconfitta delle simpatiche zanzare rosse. Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera.
Buonasera, dottor
Dica.
Milan. Dunque, Cruciani, facendosi sostituire da lei, ha guadagnato punti. Certamente.
No, ma lui è dallo yacht di Briatore, guardi che ci ascolta.
No, Dica. No, ma io gliel'avevo detto pure l'altra volta, no? Vabbè. Si facesse sostituire da Telese, che quello è un bolscevico.
Vabbè, okay? un bolscevico. Vabbè, dica.
Sì. Io volevo parlare di Marchionne.
Sì.
Perché sono della provincia di Chieti, e quindi... Però prima di parlare di Marchionne, due secondi... faccio una domanda, ma quella psicologa che ha telefonato prima a supportare il rottame De Benedetti, no?
Sì.
L'ha pagato lei o l'ha pagato De Benedetti?
No, perché... io non pago nessuno, ma guarda, neanche De Benedetti l'avrà pagata, assolutamente.
Perché non ha convinto nessuno.
No, vabbè, però ha detto che vedeva dei nuclei paranoidi e vede dei nuclei paranoidi.
Io ho avuto l'impressione che lei... Ma vabbè, meglio non parlare, non lo so.
Vabbè, vada a Marchionne.
Dunque, sai che cosa volevo dire di Marchionne?
Sì, dica.
Che lui, Marchionne, sta perdendo tempo con questi qua della FIOM, con questi qua della CGIL, perché questi sono parassiti.
Addirittura?
Sì, la maggior parte sono parassiti.
E poi che vuol dire? Perdere tempo, che vuol dire?
Perde tempo, nel senso che pure se...
E che fa però? Cioè, voglio dire, mica, se si vuole tentare di fare un accordo, domani credo ci sarà il referendum,
sì,
tra l'altro...
Sì, ma pure facendo l'accordo, avendo il 70-80%, questi qua metteranno sempre il bastone fra le ruote, perché questi hanno l'odio, si vede negli occhi.
Addirittura
quando
l'odio.
Parlano, sì, Landini, quello là, c'è la marca di trattori, Landini, non so, sarà parente,
ma
il
non
trattore
lo so.
Landini.
Il segretario della FIOM,
Sì, quello là, e parla di comitato centrale, ho sentito là una trasmissione a 8:30.
Un po' come il bolscevico Telese.
Sì, Telese, no, ma quello è peggio. Telese, sono la stessa...
Ma no, non tocchi Telese, che è un nostro validissimo collega, nonché amico.
Vabbè. Allora, volevo dire che non perdesse tempo, cioè questi qua...
Ma non perdesse tempo, cioè che deve fare, voglio dire, mica li può spianare con
fare?
Un carro armato.
Deve dire chiaro, come già detto, voi dovete smettere di fare i parassiti, quando ci sono le partite, andate a vedere le partite, vi fate fare i certificati medici, okay? Perché io non c'ho tempo da perdere.
Vabbè, ma il senso, magari in termini un po' meno brutali, ma il senso è quello, cioè o si firma l'accordo o stiamo in Polonia, no? È un po'...
Detto,
è un po' in modo un po' edulcorato quello che dice lei.
Ma anche se firmano l'accordo, non lo riconoscono quelli della FIOM, poi metteranno ancora il bastone fra la ruota.
E vabbè, allora che deve fare? Mi dica, deve stare in Polonia?
Deve dire una cosa chiara. Volete lavorare oppure no?
Sì.
Se non volete lavorare, licenziatevi, che ci sono giovani disoccupati che ci vengono... ci vengono di corsa lì.
Perfetto, di va bene, va bene. Questa secondo lei dovrebbe essere la linea. Grazie Giuseppe, non deve perdere tempo. Alessandro da Taranto, buonasera.
Buonasera. Dica. Milan, volevo parlare invece di quell'episodio del senatore Tancredi che praticamente ha firmato, sì, qualcosa che non aveva,
ha firmato qualcosa che non sapeva da dove gli veniva sottoposto.
Mi sembra, la cosa non mi sorprende tanto, volevo dire questo, perché ricordando come attualmente con la legge elettorale i deputati e i senatori vengono eletti,
sì,
è evidente che ormai non hanno più nessun contatto con l'elettorato e quindi non devono fare altro che obbedire ai, sì, loro partiti, a quelli che li hanno portati lì.
Ho capito, per ma, chi, ma è... i partiti, cioè questo emendamento appena uscito, il governo ha detto non sosterremo manco mezzo secondo una follia del genere. Ecco, messa.
Certamente, però qualcuno l'ha firmato.
Perché? Sì, lui, perché Tancredi e altri.
No, dico, perché e addirittura aveva anche il dubbio di averne firmati altri.
Sì, sì, forse è un condono tombale edilizio anche a firmare.
Certo, qual è il problema? Che loro evidentemente alle volte sono costretti a fare soltanto delle cose per obbedire.
Ho capito, ma costretti da chi? Cioè chi è che gli va da...
Dal partito, da questa oligarchia che governa.
Ma se è lo stesso partito che, di cui fa parte appena è uscita la notizia, perché sa, insomma, vengono fuori le notizie,
allora,
con l'emendamento, ha detto che...
Allora abituati a firmare qualunque cosa gli venga messa sotto, cosa dobbiamo pensare?
No? Passiamogli un assegno in bianco, Alessandro.
Ma è come se l'avessero, mi sa, eh?
No, dico, passiamoglielo noi, che magari così, che se firmano quello che gli passa sotto il naso. Va bene, Alessandro, la ringrazio. Vuole andare in provincia di Viterbo da Francesco. Buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, tanto per fare una battuta sulla dottoressa, la psichiatra.
Psicologa, credo.
Non vorrei Berlusconi abbia dei nuclei paranoidi credendosi di essere Berlusconi. Allora, questo è un paradosso. Però la mia telefonata era per quanto riguarda la Lega. Allora, a prescindere che non è vero che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non si vedevano convegni di partito con simboli tutti, sì, uguali, perché mi ricordo Craxi, io ho 42 anni, quindi
sì, diciamo, c'era il garofano. Sì, ma lui gliel'abbiamo detto, ma lui diceva no, queste cose sulle braccia, no? Sulle maniche delle braccia, insomma, che evoca subito la svastica, no?
Allora lui deriva da una situazione di partito in cui tutti andavano in giro col fazzoletto rosso, insomma, quindi diciamo che non è vero.
Ma forse sì, è un po' forzata questa cosa, però insomma il senso è mi impaurisce un po' la Lega, ecco.
Invece di impaurirsi, ci dobbiamo chiedere tutti perché è arrivata la Lega ad avere anche in zone come Viterbo il 4-5% dei voti a Grosseto, perché secondo me è l'unica, forse anche se in maniera sbagliata, se vogliamo dire così, ha dato delle risposte a una situazione italiana in cui c'è un elefantismo centrale dominato da Roma, probabilmente.
Si dice parla il linguaggio della gente. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Parla il linguaggio della gente. No, ma è vero,
io
sicuramente.
Io mi ricordo una vostra intervista che avete fatto a un operaio di Mirafiori, in cui diceva, ve lo dico in maniera edulcorata, avevo usato altri termini, io mi sono stufato di sentir parlare dal mio partito di riferimento di zingari e omosessuali. Ho usato altri termini lui.
Sì.
Dice, io la mattina mi alzo alle 5 per andare in turno a lavorare e non posso pensare che il mio partito si occupi di queste persone. Ora, è sbagliato dal punto di vista omosessuale, ma per certi versi non è sbagliato dare delle risposte in parlare alla pancia della gente, perché alla fine è questo quello che la Lega fa. Poi una cosa per quanto riguarda il discorso della Padania. La Padania è logico che da un punto di vista geografico non esiste, ma da un punto di vista strettamente sociologico, economico, secondo me esiste. Non è nient'altro che l'evoluzione di quello che una volta era il nord-est centro, il NEC, solamente che le Marche hanno perso il treno perché hanno una concorrenza.
È rimasto il nord-est centro.
E mentre il nord-est, bene o male, il nord-est poi si è trasformato in Veneto.
No, ma è chiaro. No? C'è questa discussione sul fatto, Fini ha detto è una invenzione geografica, insomma, Fini poi si è detto anche allarmato dei discorsi della Lega. Luca da Milano, buonasera.
Ah, buonasera.
Eccoci.
Io volevo tornare su Don Vitaliano,
sì,
che volevo ringraziarlo per sia il tono sia il contenuto delle cose che ha detto.
Prete no global, le piace una chiesa no global?
No, appunto, io condivido in pieno tutto quello che ha detto, tranne ovviamente l'accenno no global, su cui non so, ma devo dire che è un po' un dettaglio rispetto a quello che ho detto, perché trovo che in realtà, come dire, ha toccato un...
ho fatto perché stavo uscendo le scale. Oh. No, trovo che ha toccato una serie di temi, di percezioni, no? Sul come si comporta attualmente.
Cioè, cosa ha detto? Cosa ha detto che l'ha colpita, che le piace?
No, trovo che insomma la percezione dei vertici della Chiesa, che obiettivamente sembrano spesso più attenti alla gestione del potere piuttosto che a illuminare cuori e menti della gente, trovo che sia un punto così, insomma, che condivido molto, e in realtà credo che molti cattolici, sia all'interno del clero, sia laici, appunto condividano molto questa sensazione. Il problema è che non è facile dirlo, soprattutto se sei nel clero.
Insomma, sì, è un po' un prete controcorrente, un prete un po' scomodo, però a lei piace questa posizione. Grazie, vuole andare a Roma da Mario. Mario, prima del traffico, dica.
Pronto,
eccoci.
Senti?
Benissimo.
Oh, chiaro e forte. Senti, volevo fare un intervento su De Benedetti,
sì.
Su quel bel signore che oggi si presenta col vestito bianco, tutto pulito, con 12.500 persone nelle sue fabbrichette o fabbrica, non so quello che ha. Dove li ha fatti questi soldi per mettere questa fabbrica?
Vabbè, la domanda.
E lo dico io, glielo dico. Quando lui aveva in mano la Olivetti, 5.000 persone, 4 volte i sovvenzionamenti dallo Stato, se l'hai messa in berta, se l'hai messa in tasca, e 5.000 persone l'ha mandate tutti a casa, il signor De Benedetti.
Quindi sentirlo fare questi discorsi non le piace oggi?
No, De Benedetti è uno dei tanti, se posso permettermi una parolina non troppo eccessiva, ladroni che sta vicino...
abbastanza eccessivo, è ladroni.
Diciamo
cancelliamo.
Diciamo, è uno di quegli industriali che fa parte di certi industriali, da Mario Mutti, un altro di quelli che glielo regalo, tagliatori di teste, oggi fai pomodori.
Ma lei, insomma, questa
allora
visione...
sono stati,
cioè,
no,
sta dicendo sentenze, no, quello è un ladrone,
ma
Mario Mutti è un ladrone. Ho capito, ma si metta nei panni di Mario Mutti, che non c'è, e che la sente dire che è un ladrone. Voglio dire, no, Mario, che dobbiamo fare? Dovrei chiamare Mutti a dire, no, non sono un ladrone. Però concluda, Mario, che deve andare al traffico.
Va bene,
ha concluso.
Io volevo fare un ultimo intervento.
Sì, dica.
Il signor Bersani, che si è presentato a anno zero davanti al nostro...
Che ha fatto?
Ha fatto una figura proprio di quelle poverine davanti al ministro...
Tremonti. Vabbè,
tecnico, una persona che sapeva rispondere. Questa è la sinistra che ci ha regalato la macelleria all'epoca di D'Alema e di Prodi.
Insomma,
tutta questa
da De Benedetti, Mutti, Prodi, D'Alema e Bersani li abbiamo messi tutti. Hanno segnato le zanzare rosse. No, la maglia rossa è la Spagna, l'inutile Spagna che è andata in vantaggio con l'Honduras. No, per un attimo... Scusate, ho equivocato. Pensavo si rigiocasse Corea del Nord, Portogallo. Invece abbiamo preso una gragnuola di reti. Intanto mi ha raggiunto Massimo Calegari. Buonasera, Massimo, eccoci qua.
Ciao, buonasera.
Sei un po' triste?
Ma sì, perché sennò mi avresti censurato. Quindi...
Siamo tutti un po' tristi.
Sei pronto per andare a lavorare in una radio nordcoreana?
Ecco, speriamo proprio di no. Marco, buonasera. Marco, eccoci qua.
Pronto?
Sì, siamo in diretta, Marco, siamo a Mantova.
Sì, buonasera.
Dica.
Sì, mi spiace molto per la sua Corea.
Sì, anche un po' sua. Ma...
Bisogna dire che però i portoghesi dovevano fermarsi un po' prima.
Sì, vergognosi, hanno infierito sulla Corea del Nord, veramente.
Essendo un ex...
Non si fa così effettivamente, Marco. Saranno i mondiali, ma hanno esagerato.
Dopo è tutto. No, io vorrei intervenire...
Sì.
Su quel, non mi ricordo, di parlamentare che ha evocato gli anni 30 del secolo precedente.
Ivan Scalfarotto, Partito Democratico, vicepresidente.
Ma siamo a posto se il vicepresidente è così, chissà come sono gli altri. Cioè. Ma io penso che la gente, ma anche quello di Messina che ha paura della guerra in Jugoslavia, ma dove siamo?
A lei non fa paura? La Padania esiste? Mantova cos'è? Padania? È piena Padania, ovviamente. Mantova.
Insomma, noi
perché Fini dice che non esiste la Padania, che è un'invenzione.
Insomma, la pianura padana esiste. Che poi
sì, la pianura padana è una cosa. È la pianura padana, lo sappiamo tutti, non penso che Fini voglia mettere in dubbio che non esista la pianura padana.
No, ma insomma, signore, qui si sta solo dicendo, alla fine, come diciamo noi amanti della fiera, che le regioni si devono prendere un po' più di responsabilità.
Sì,
perché
sì.
È assurdo che la regione Reggio Calabria, la Calabria, sia sponsor unico della FIGC.
Sì.
Ci rendiamo conto.
Sarà anche vietato questo. Comunque la ringrazio Marco, a lei non piace questo discorso. Allora, con Massimo Calegari abbiamo detto, c'è stata credo una partita alle 13.30 di cui abbiamo abbondantemente detto, è finita 7-0 e non spendiamo una sola parola in più. Mentre nel pomeriggio credo che abbia vinto il Cile. Ancora vinto.
Te l'avevo detto che le zanzare rosse buone erano quelle del Cile.
Vabbè.
Sì, il Cile ha fatto molto bene e seriamente si rischia di arrivare in questo girone che comprende anche la Spagna e la Svizzera. Con tre squadre a 6 punti deciderà la differenza reti. Cioè, se arriva a 6 punti, se la Svizzera batte l'Honduras all'ultima, se la Spagna si conferma superiore all'Honduras, come sembra, sta vincendo e sta dominando, ha fatto gol via e poi riesce a battere il Cile.
Un gran bel gol. Tra l'altro, la Spagna appunto sta vincendo sull'Honduras. Noi abbiamo avuto uno scoppiettante Aldo Biscardi prima alle 20.15, ci parlava un po' insomma, di tutte le polemiche. Lui dice: ci vuole Balotelli, ci vuole Cassano, ci vuole Totti. Ma dov'è la classe nell'Italia? Dove sono i giocatori? L'unico che era buono, Pepe, l'ha tolto. Insomma, dice che ci sono già i pomodori
discreto,
pronti. Speriamo di no.
No, però ti appassiona questa nazionale? A te ti appassiona? C'è qualcosa che ti infiamma?
Ma assolutamente no. Cioè, abbiamo fatto uno stentato pareggio con la Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda, ragazzi, cioè, ripeto, anche con Aldo Biscardi la giocavamo a rugby, ci seppellivano di 50 punti. Insomma, a calcio dovremmo batterli noi.
Sì, avremmo dovuto batterli, ma giocare anche meglio, no? Nel senso che se si decide di non portare talenti che possono essere scomodi e ingombranti, si trova il modo di giocare in una maniera che appassiona un po' di più la gente, che ci coinvolga di più.
Oh, tra l'altro, noi stasera non ti troviamo di sera,
no.
Perché ti facciamo riposare, perché io voglio ricordare alle 21, dopo le 21 inizierà uno speciale notte prima degli esami con il nostro Federico Taddia, che accompagnerà per diverse ore, credo fino a mezzanotte, gli studenti che stanno per... Valeria Bernardi dice sì, fino a mezzanotte, gli studenti che stanno per affrontare la prova di maturità. Ebbene, che dobbiamo dire? C'è ancora spazio per un ascoltatore? Magari Carlo, dalla provincia di Monza-Brianza. Buonasera.
Sì, buonasera.
Ma vogliamo abolire questa provincia neonata? No.
Ma io abolirei i politici delle province, non le province che hanno personale che fa servizi nella formazione.
Ho capito, se c'è una provincia ci dovrà essere un presidente, se no...
Ma lo nomina il presidente della regione, si risparmia ad un colpo, si risparmiano non so quanti consiglieri provinciali e presidenti provinciali.
Pur di dire che sono della provincia di Monza e Brianza e lei si tiene questa provincia. Vabbè, dica, a 30 secondi.
Ma guardi, le dico solo che se De Benedetti usa queste argomentazioni, diciamo così, la sinistra rimarrà ancora all'opposizione a lungo, ecco. Non credo che...
Era un'intervista con Antonello Piroso, si è tolto un po' di sassi, no?
Sì, ecco, un po' di sassi, ecco, sì, però coi sassi poi secondo me non si costruisce più di tanto, ecco.
Ma crede che sia De Benedetti che deve costruire l'opposizione politica? Fa l'imprenditore, fa l'editore.
È il primo tesserato del PD.
Ma non gli piace sto PD?
Sì, effettivamente sì, ha già cambiato idea.
Sta mangiando?
L'ha mollato un po' in tanti, questo PD.
Sta cenando lei? Intanto, no.
Sì, certo. Un bel risottino col taleggio e le pere.
Ah, beh, però è buono.
Beh, insomma, anche con poco si può fare, e in modo espresso, con l'aiuto di mia moglie, si può fare una cena carina,
certo,
no?
Perché cucina lei, ovviamente, cioè lei la moglie.
Ovviamente io stavo cercando di ascoltarvi certo. E riuscire a intervenire, avevo difficoltà tecnica.
Oh, allora la lascio al suo risotto, la ringrazio. Com'è?
Grazie.
Con taleggio e pere?
Un attimo solo, le dico con che cos'è.
Pronto?
Chieda, ecco, buongiorno.
Sono Alessia, la moglie di Carlo, buonasera. Mi scusi, ma mi sono fatta passare il telefono non per il risotto, di cui comunque spero, mio marito sia contento. Ma perché anche io stavo ascoltando Radio 24 sì. prima mentre tornavo dal lavoro. Poi ho
dica che stiamo già chiudendo. Dica.
Ecco, bravissimo. Volevo dire a quella signora esercente, non sì. so, di una professione
sì, psicologa, forse.
Esattamente, qualcosa del genere, che forse dovrebbe un po' avere riguardo con per le persone che davvero hanno questi problemi, perché la malattia psichiatrica è una cosa vera, seria.
Questo
e la malattia
è
psichiatrica si muore.
Questo è verissimo, c'è da dire che la signora era drammaticamente seria. Adesso poi si può discutere o no, non credo proprio che prendesse in giro nessuno nel suo intervento, discutibile o meno. Cioè lei la pensa così, cioè che Berlusconi ha dei nuclei paranoidi. La ringrazio. E detto questo, sì, la malattia psichiatrica è una malattia serissima. Vi ringrazio, saluto tutti, Valeria Bernardi in regia e Riccardo Pole e Laura Marchesi in redazione, con il nostro Francesco Caldarola, il nostro autore che mi guarda di là, e anche lui per la sconfitta della Corea del Nord è un po' abbacchiato. Ci sentiamo domattina 7:30.